Ben ritrovati da Laura De Fendi e benvenuti a Museo Invisibile, il podcast nato da un'idea dell'associazione Museo City e dedicato al dietro le quinte dei musei di Milano. Oggi Museo City ci porta a Wow! Spazio Fumetto. Inaugurato nel 2011, il Museo del Fumetto, dell'illustrazione e dell'immagine animata è il centro del fumetto di Milano. Le sue particolarità lo rendono una realtà unica in Italia, di respiro internazionale, permeabile a tutte le contaminazioni tra media e generi diversi. Wow! È un luogo piacevole che accoglie artisti, editori, appassionati e semplici curiosi che intendono approfondire la conoscenza del fumetto storico e contemporaneo negli ambiti più diversi, in un'ottica di sviluppo e crescita di questo medium. Wow! Spazio Fumetti ospita esposizioni permanenti e temporanee, eventi culturali, momenti aziendali o privati, proiezioni, laboratori interattivi che orientano esperienze didattiche aggregative attraverso la nona arte. Wow! Offre ai suoi visitatori anche una biblioteca d'accesso libero, una caffetteria e un fornito bookshop specializzato. Diamo il benvenuto a Luigi Bona, direttore di Wow! Spazio Fumetto, uno spazio a Milano che deve essere assolutamente scoperto. Il 2 giugno ha finalmente riaperto al pubblico. Direttore, che cosa ci può raccontare di più sul suo museo?
Perché è un museo un po' particolare, è un museo del fumetto, dell'illustrazione, dell'immagine animata, e è stato inaugurato il 1° aprile del 2011, 9 anni fa, ed è un progetto direi unico in Italia sicuramente. Nasce dalla Fondazione Franco Fossati, creata alcuni anni prima, trasformazione di un'associazione Franco Fossati che aveva avuto origine dall'omaggio appunto a Franco Fossati, un giornalista, saggista, storico del fumetto, ma le radici sono ancora più lontane nella rivista specializzata Wow, che aveva raccolto un po' tutti noi ancora dal 76, quindi oltre 40 anni fa, quindi una storia che parte molto da lontano. Il palazzo appunto è in Viale Campagna 12 a Milano, molto bello, un ingresso anche dal giardino Oreste del Buono, giustamente è stato poi intitolato a lui perché la vicinanza con noi lo richiedeva. Oreste del Buono è stato il direttore di Linus, giornalista, scrittore che tutti conosciamo. È di proprietà del Comune di Milano lo stabile, affittato alla fondazione, e dello spazio espositivo, dove la quantità di materiale storico che conserviamo, oltre 800.000 pezzi conservati dalla fondazione altrove in magazzini, viene presentato all'interno di mostre, quasi sempre anche con prestiti di collezionisti, coinvolgendo privati, eccetera.
Ecco, il mondo del fumetto devo dire che è un mondo immortale che accompagna generazioni, ma mi pare di percepire che proprio negli ultimi anni, forse complice anche i grandi eventi dedicati al cosplayer, alle grandi manifestazioni che ci sono su tutto il territorio italiano, si è riaccesa questa passione incredibile anche tra i giovanissimi. È così?
Sì, in realtà il fumetto ha avuto un riconoscimento soprattutto crescente negli ultimi anni come mezzo di comunicazione, come cosa in sé. Il fumetto aveva una diffusione enorme già nei decenni e ancora prima, vale a dire negli anni 50 avevamo milioni di lettori di fumetti, ogni settimana venivano pubblicate numerose testate settimanali a fumetti. Col tempo si sono andati stringendo questi spazi, se ne sono aperti degli altri, per carità, ma soprattutto il fumetto non è stato più percepito come alcuni facevano una volta, come una pubblicazione di serie B fatta per bambini e per ragazzi, ma una pubblicazione anche per adulti, anche molto ricca, molto importante. Ha cominciato fin dal 65 con la nascita di Linus, le prime fiere eccetera, ad avere un riconoscimento internazionale enorme e sempre crescente, e ormai da diversi anni, mai da almeno 20 anni è studiato anche nelle università, abbiamo tesi di laurea tutti gli anni. Il nostro museo abbiamo visto gente che è venuta a studiarci come fenomeno, ma come possibilità di espansione e di conoscenza di questo mezzo, e ormai non ci sono assolutamente limiti. non c'erano in Francia, che è stato il primo paese un po' a trascinare questa cosa, non ci sono in Italia, che è uno dei maggiori produttori mondiali di fumetto, anche se c'è una crisi editoriale, che però non è una crisi del fumetto, ecco, una crisi generalizzata dell'editoria.
Ecco, a proposito anche di falsi miti intorno al mondo del fumetto, non è assolutamente un'attività, quella della lettura dei fumetti, della ricerca dei fumetti, per persone che vogliono stare isolate, perché al contrario il fumetto ha saputo creare intorno a sé una grande comunità. E so che proprio il Spazio Fumetto ha organizzato degli aperitivi sulla pagina Facebook, ma c'è anche un campus estivo. Partiamo proprio dagli aperitivi. Wow, che aperitivo!
Sì, gli incontri online sono nati dall'esigenza di incontrarci da parte di chi è abituato a farlo in diverse occasioni, mostre, fiere, eventi, e di colpo ci si è trovati nell'impossibilità di farlo fisicamente. Eravamo un po' scettici perché non è la stessa cosa, non pensavamo di sostituire le decine di incontri organizzati ogni anno al museo, un po' come per la scuola online non sostituisce la scuola dal vivo, ecco. Quindi le centinaia di persone che sono venute per incontrare Don Rosa, un grande scrittore, un grande autore americano Disney, vogliono incontrarlo di persona, vogliono vederlo, vogliono stringergli la mano e avere magari un suo disegnino. L'online è una cosa diversa. Però siamo partiti il primo aprile, perché i nostri ascoltatori più attenti ricorderanno che è il compleanno del museo. Il primo aprile abbiamo fatto la prima online con Bruno Bozzetto, che è poi Disney dell'animazione italiana, Milo Manara, Loris Cantarelli, il direttore di Fumo di China, Sergio Stein, Alvaro Scarpa, Adriano Carnevali, insomma, una serie di autori, semplicemente telefonando loro, sentendoli a casa, si sono visti a video evidentemente, qualcuno con qualche difficoltà di collegamento, anche a noi ogni tanto cadeva qualcosa, però è stato un esperimento interessante e che ha avuto oltre 4.000 visualizzazioni, e abbiamo capito che c'era voglia di conoscere e di vedere queste cose. E allora abbiamo deciso di continuare un pochino, si è focalizzato sul giovedì, ma ce ne sono anche di domenica. Il giovedì soprattutto l'aperitivo alle 18 con un autore, con un paio di autori, l'abbiamo fatto per Supergulp, l'abbiamo fatto quindi con autori che hanno fatto veramente la storia della televisione, dell'animazione, del fumetto, eccetera, italiano, e ci si trova, ci si incontra, si cambiano due parole, ci si conosce ormai da tempo, quasi con tutti, sforiamo sempre il tempo che ci eravamo fissato inizialmente. E i risultati sono interessanti, perché quanti ci seguono sono veramente tantissime persone, centinaia quando non sono migliaia, quindi va bene, è un modo simpatico. Ricordiamo però che è il museo il luogo fisico dove poi è bello incontrarsi, perché è bello venire al museo e poi scoprire che al bar a prendersi il caffè o prendere l'aperitivo magari con noi proprio c'è l'autore che uno ha sempre sognato di incontrare.
Quindi un'occasione davvero straordinaria. Tra l'altro sorridevo quando lei ha citato Supergulp, perché penso quanti ancora oggi grafici, web designer si ispirano comunque alla grafica di Supergulp. È sicuramente un patrimonio al quale andare a tingere sempre anche dal marketing è sempre di grande ispirazione. E a proposito di ispirazione, di conoscenza, di condivisione, voi avete deciso di capitalizzare tutti questi beni anche in un campo estivo dedicato alla didattica anche dei più piccoli, quindi?
Sì, non piccolissimi, ma partiamo dai 7 anni, quindi tra i 7 e i 13 anni, diciamo, divisi in gruppi per età e in gruppi anche piccoli, secondo tutte le indicazioni ministeriali, comunali, regionali, eccetera, eccetera. La didattica noi la facciamo da sempre, l'anno scorso abbiamo avuto 5.000 iscritti nella nostra attività didattica. Facciamo laboratori tutto l'anno, durante i giorni della settimana per le scuole, quest'anno ovviamente le scuole erano ferme, e la domenica e il sabato secondo facciamo anche con pubblico normale. Quest'anno il campus estivo ha richiesto un po' di lavoro in più e soprattutto un'esigenza talmente sentita che ci chiedevano comunque di farlo anche quest'anno. Abbiamo esteso, quindi siamo partiti subito il 15 giugno, il primo giorno possibile, dal 15 giugno continuiamo fino al 4 settembre, quindi con la pausa di 3 settimane in agosto, riprendiamo l'ultima settimana di agosto ancora e la prima di settembre. Le richieste ovviamente hanno esaurito tutte queste prime settimane, c'erano ieri, non so oggi, ancora un paio di posti nelle ultime due di luglio, e poi pensiamo che anche la fine di agosto, quindi settembre, perché abbiamo già delle richieste, quindi sì.
Si andrà sold out.
Sì, ecco, però diciamo che sono sempre stati laboratori diversi dal solito, quest'anno ancora di più, diversi dal solito perché non sono un modo per... Ecco, non deve essere assolutamente considerato, non so, un parcheggio dove lasciare i ragazzi perché non si sa dove lasciarli, ecco. Da noi si fa veramente didattica, ma in modo allegro e simpatico, i ragazzi sono entusiasti, imparano a disegnare, imparano a raccontare fumetti, a fare i fumetti, a crearli, a scriverli, a disegnarli e a fare animazione. Abbiamo anche un animatore importante, abbiamo professionisti, sono tutti professionisti quelli che fanno lezione da noi, che insegnano, infiltrano la loro arte, dando ai ragazzi e insegnando loro a creare. Quindi alla fine, dopo una settimana o due, o quello che vogliono trascorrere con noi, veramente se ne vanno con un patrimonio di cose in più imparate, che sono belle, divertenti, e una ricchezza che dovrebbe rimanere lì per sempre, insomma.
Ecco, direttore, ci lasciamo però con un suggerimento, perché a questo punto ci stiamo tornando ad appassionare al fumetto. Per chi magari non si è mai avvicinato a questo mondo, secondo lei da dove partire da quest'estate per potervi conoscere, poter conoscere il primo pilastro di questa storia?
Beh, venire al museo, allora, è possibile anche durante il campus estivo, perché comunque abbiamo tenuto aperta la mostra. Adesso c'è una mostra Lego, per esempio.
Ah.
Una mostra Lego, sì, degli artisti Lego, cioè artisti che lavorano con i pezzi Lego originali e tutto, ma senza seguire le istruzioni delle confezioni, ma creando cose loro. Quindi sono cose meravigliose, cose incredibili. Vengono da 5 regioni diverse, sono appassionati straordinari. Una mostra bellissima e ci sono altre cose da vedere. A venirci a trovare si scopre che il mondo del fumetto non può essere raccontato in 5 parole. È una cosa enorme. Abbiamo un percorso di crescita che spero ci porterà all'inizio dell'anno prossimo a un sistema espositivo completamente rinnovato. Abbiamo sentito di fare una immersione straordinaria e unica al mondo, così completa, in ciò che è il fumetto, ciò che è la comunicazione per immagini. Raccontare tutto il possibile, perché si va dalla pimpa per i bambini in età prescolare per arrivare ai cortomaltesi di Hugo Pratt o a Maus di Spiegelman o agli ultimi graphic novel, come vengono chiamati oggi, racconti a fumetti di persone che raccontano o spiegano o combattono con il fumetto. C'è veramente di tutto, è una forma di comunicazione, è come dire letteratura. Uno che scrive può raccontare qualsiasi cosa, si va dalla poesia all'arte, alla tragedia, a tutto.
Sarà un modo stupendo per dire wow e rimanere ancora stupiti. Grazie direttore, grazie mille.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Vi ricordiamo che podcast Museo Invisibile è stato realizzato dall'Associazione Museo City in occasione della manifestazione diffusa Milano Museo City, che quest'anno si svolgerà tra il 31 luglio e il 2 agosto. Per consultare il programma delle attività, scaricate la nuova app di Museo City al link app.museocity.it e per maggiori informazioni potete visitare il sito www.museocity.it. A risentirci al prossimo podcast! Thank you.